Eccoci, eccoci, eccoci. Dove siamo? No, non lo so, dove siamo? E siamo lì, le tue botte manfano, invece di saranno, no, io non so se ne avrei, tanti volte così, ti sculaccio, poverino, è un asino, sì, lo fanno con la pelle d'asino, capito, per cui insomma mi spiace sculacciare l'asino, visto che io sono stato tanto asino a scuola, Nini, madonna, ma sono stato, allora, buongiorno a tutti quelli che, cioè il cui fuso orario, insomma, fa vedere il giorno e non la notte, buonasera a tutti gli altri, naturalmente Angelo vuol sempre salutarmi così, ciao G, allora! E questo mi sembra un canto delle sirene, sì, le sirene, polizia, no, ma no, sì, figurati. Bene, cari amici del vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G. Sai che mi era piaciuto ieri iniziare con un programmino diverso, con la Divina Enoteca, mi era piaciuto ieri. Perché era una cosa così, io facevo l'introduzione, poi arrivava questa cosa, poi io riprendo, però quello c'è solo il giovedì, lo so che vi fa venire voglia di masticare, mangiare, ma del resto, se vuoi, un giorno faremo fare un programma anche al nostro Pino, perché Pino ha detto voglio tanto fare un programma, perché mi piace tanto parlare al microfono, non è vero, per questo un giorno lo costringerò, perché in fondo anche lui qualcosa da insegnare ce l'ha, sa un monte di cose, le sapesse spiegare già sarebbe una grande cosa, però anche l'archeologia, si potrebbe fare un discorso anche insieme, discorso sugli Etruschi, no? Sulla storia, la nostra storia, perché noi, Video Firenze, punto TV, no? Cioè voglio dire, ma la nostra storia, no? Da dove parte? E poi chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? No? Ecco, sarebbe bello fare un, per esempio, parlare della lingua etrusca. La lingua etrusca sarebbe meraviglioso. Io una volta alla radio feci, quando ci fu un festeggiamento particolare, non so, per tot secoli del 800, 900, 1000 anni, forse era 1000 anni di Etruschi, sì, è vero? 1000 anni, cioè, nell'85 è successo? Ma può darsi, io comunque ero alla radio, quasi, quando hanno fatto, quando io ero alla radio, ho fatto, ogni giorno davo una parola etrusca e la traducevo, era fantastico, perché poi si pensa che la lingua etrusca sia completamente misteriosa, cioè questo errore di fondo, dice, ma la lingua etrusca, aspetta, telegia anche in etrusco, non siamo mai riusciti a decifrare la lingua etrusca, tante volte me lo sono sentito dire, l'ho detto di qua e di là, in tutti questi anni che anch'io mi occupo di queste cose, e invece non è vero, c'è molto da sapere sulla lingua etrusca, e quel programma alla radio piacque molto, sì, perché ogni giorno davo una parola e dicevo come la si scriveva, o comunque, insomma, come la si scriveva, difficilmente potevo farlo vedere, no? Però come era tradotta nella nostra, nei nostri caratteri, nella nostra lingua, non lingua, così, nei nostri fonemi, e così poi ogni giorno le persone prendevano nota di quella parola, e così io festeggiai quel grande anniversario, anzi secoliversario, milleniversario etrusco, proprio dando delle parole, e facendo questo ovviamente io ho dovuto fare una ricerca, perché quando uno fa una cosa del genere deve saperla, no? Deve sapere dire. E mi sono ancora di più appassionato, io ho visto una mostra bellissima tanti anni fa a Perugia, nella Rocca di Perugia, sai la Rocca di Perugia? Dove da tanti anni hanno fatto un sistema meraviglioso per andare su con delle scale mobili, dei tappeti meravigliosi, tappeti roulant, ma siccome è molto elevata. C'è una cosa modernissima all'interno di una struttura antica, comunque comoda, e c'era questa bellissima mostra del si chiamava Parlare Etrusco, c'è ancora il catalogo, ma è bello vedere dal vivo i documenti, perché a me piacciono da morire i documenti scritti antichi, insomma, proprio risalente agli Etruschi. C'era il cippo di Perugia, che è un cippo, che sa un cippo. Cippo, no? Cioè praticamente una pietra che si infila in terra con delle cose scritte, un cippo, che riportava tutto un discorso su proprietà terriere di quello, di quell'altro, perché stava, il cippo sta sulle terre, no? E poi c'era la mummia, c'era la fascia della mummia, perché noi quando si pensa alle mummie si pensa sì alla mummia, la faccia di mummia, ma la fascia, dice, chi se ne frega, è una fascia di lino, di quello che è, no, quella fascia meravigliosa che non sta in Italia purtroppo, per questo era bella la mostra, c'era tutta roba che veniva da tutte le zone, lunghissima, tutta esposta su un pannello grandissimo, c'era tutta scritta etrusca. Cioè Etrusca aveva scritto sulla fascia di una mummia. Vediamo cosa mi dice l'amico qui. Ciao G, come va? Dunque, volevo chiederti una cosa. Quando c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle, tu eri in diretta alla radio, giusto? Non sono in diretta alla radio, io ho dato la notizia. Tutti quelli che stavano ascoltando, ed erano molti, ed erano tanti, perché poi tantissimi hanno detto l'ho saputo da te. Arrivò questa notizia del primo aereo, sì, il primo aereo fu un momento di sbilanciamento, no? Un aereo che va contro, poi le Torri Gemelle le avevo viste non molto tempo prima, e dico, Madonna, come mai? Non si sapeva se fosse stato una cosa voluta oppure un incidente, un aereo che vola, un piccolo aereo magari a sbattere contro un alto grattacielo. Purtroppo quando arrivò la seconda notizia, ed era pochi minuti prima della fine del mio programma, poco prima delle 4, arrivò la seconda notizia, e allora non avemmo più dubbi, questa notizia arrivava perché io avevo sempre notizie dell'ultima ora, sempre pronto a dare l'ultima notizia nel momento in cui fosse arrivata, e tantissimi l'hanno saputo da me, e fu una giornata tremenda, perché quando arrivò la seconda Torre Gemella colpita, ragazzi, non ci furono più dubbi, quindi lasciai i miei ascoltatori, che sicuramente tutti andarono a vedere la televisione, io poi uscii di lì molto pensieroso, e andai in un mercatino in controvendita, dove spesso dopo la radio, dopo le 4, mi recavo. In fondo da Prato a Firenze potevo svicolare per Sesto, poi andare, che so, a San Donnino, dove c'è un grosso mercatino, diciamo, in controvendita. Vado lì, c'erano dei televisori accesi e la gente, non così, ma insomma diverse persone a guardare. E si vedevano queste torri che bruciavano, groppo alla gola proprio, no? Incredibile. E si vedevano queste torri che a un certo punto una viene giù, e poi l'altra viene giù. Cioè, ero stravolto, ovviamente, perché dico, le mie torri, perché mi erano così tanto piaciute, viste da fuori, perché io avrei potuto entrarci al World Trade Center, salire, perché facevano tanti, ma non mi piacque farlo. Perché non mi piacque farlo? Perché quello era, come dire, il tempio del dio denaro, lì era il centro degli affari, il denaro. Non mi piaceva il dentro, vedere com'era dentro, tutti gli uffici, tutti quei soldi, so parlare solo sempre di soldi. Mi piacevano da fuori. Io ho un filmino che ho fatto alle Torri Gemelle venendo in nave, in traghetto, diciamo, dalla Statua della Libertà verso Manhattan, quel filmino io no, l'ho riprese tantissimo, non l'ho ancora rivisto, non l'ho ancora riguardato, sai, non l'ho più guardato, mai, non c'ho il coraggio, io non mi, c'ho il coraggio, ancora non sono pronto, eppure ormai sono passati quasi 10 anni, no? 2001, 2011, il prossimo anno, quindi le mie torri, no? Vedevo. E sapevo che a molti questa notizia l'avevo data proprio io, e molti si ricordano. Mi scrive Fabrizio: ricordo benissimo, G, ti stavo ascoltando e dicesti che il primo poteva essere un Cessna e un piccolo aereo, anche io ne ero convinto all'inizio, sì, perché le notizie non erano precise, le notizie erano molto vaghe, un aereo, che diceva un piccolo aereo, sai, uno poi cerca di capire, e poi invece in realtà era un aereo passeggeri, giustamente, vedi? E poi sono quelle cose che rimangono in mente, non solo a me ma anche a chi ha ascoltato, no? Dovunque, se tu l'avessi sentita da Emilio Fede, ti sarebbe rimasto in mente, ti saresti ricordato di Emilio Fede che ti ha fatto sapere questa notizia. Sono quelle notizie che cambiano il mondo, non sono notiziole così, dice vabbè, notiziola, oggi è morto un italiano in Afghanistan, un soldato italiano, come è successo? Io sento stamani, insomma, una certa ora, questa notizia dice sì, vabbè, sono stati feriti 2 soldati italiani, però non corrono pericolo di vita, sono stati feriti alla spalla. Ho detto, classico come in tanti film, no? La ferita alla spalla non fa mai niente, no? La spalla. E invece poi a un certo punto stasera sento Sposini, che dice, è arrivata ora la brutta notizia. Ha detto così, dice, uno... Senti cosa ha detto Sposini, che certe volte tira degli sfondoni. Ha detto, uno dei due militari italiani feriti stamani è stato ucciso. Cioè, sembrava come se questi due fossero all'ospedale per essere curati, fosse arrivato qualcuno e l'ha ucciso. In verità è morto per le conseguenze dell'attentato di prima, ovviamente, quindi era ferito altro che, insomma, non in pericolo di vita, è morto. Però dire uno dei due militari rimasti feriti stamani è stato ucciso, sì, certo, è stato ucciso, è vero, ma vabbè, la cosa è un po' strana. Ma ho già detto tutto sulle Torri Gemelle, no? Io stavo parlando degli etruschi, ragazzi, della lingua etrusca, voglio tornare a... No, non me lo fa dire a bomba, no, scusa, non dire a bomba. Allora, siamo tornati a capo, la macchina del capo ha un buco nella gomma. E... bellissima mostra, scrivere etrusco. C'era, allora, si è detto, il cippo di Perugia, tutto fittamente scritto, c'era la mummia di Varsavia, aspetta, perché sta in uno di quei posti là, così, non sta qui da noi, no, purtroppo no, ce l'hanno da qualche parte, però era bellissimo vederla. E poi c'erano le lamine d'oro di Pirgi, che sono delle laminette d'oro vero, ma molto fini, no? Tutte incise con parole etrusche, trovate a Pirgi, che era un tempio etrusco che si trovava nel Lazio. Dunque, ti ricordi di portarmi il libro? Angelo, i libri sono già qui, ne ho portati alcuni, per cui... sono già qui, va bene, ok? Se voglio ricordare che lunedì avremo un ospite, verrà anche Angelo, appunto, che me lo porta, il direttore di Prato nel Mondo, dico bene, il signor Cecchi, dico bene? Ecco, va bene. Intanto leggiamo ancora qui. Io infatti l'ho sentito da Emilio Fede, ecco, mentre stavo finendo i compiti delle vacanze. Dovevo ancora frequentare l'ultimo anno di elementari. Elementari, sì e no. Sembra stato ieri. Io non dimentico mai come vola il tempo. Hai capito? Come si fa a dimenticare anche da bambini? Poi rimane sicuramente in mente, rimane impressa una cosa del genere. Poi vederle crollare, nessuno avrebbe mai immaginato che crollassero. Tornando agli Etruschi, gli Etruschi, noi siamo soliti dire, gli Etruschi, Toscana, ma niente di più errato. Gli Etruschi, non solo Toscana, anche Toscana, gran parte in Toscana, ma il Lazio, l'Alto Lazio, è tanto etrusco, è tantissimissimo dalla provincia di Viterbo, è tanto etrusca, ma se ti dio di sì, ti dio di sì, è così, Quindi anche l'Umbria, l'ipogeo dei Volumni, per esempio, l'Umbria, e poi gli Etruschi sono trovati a Capua, la tegola di Capua c'era, ecco cosa c'era, la tegola di Capua, c'è una tegola, sì no, sulla testa, tutti oggetti su cui sono state fatte delle lunghe scritte in quella mostra. Io ho il catalogo e per fortuna me lo posso rivedere e guardare tutte queste bellissime cose. E la tegola di Capua è anche un bellissimo reperto, una tegola proprio, su cui è stato inciso, quando era ancora evidentemente molle, sai, è terracotta, ceramica, e trovata a Capua che è nel sud, per dire, no? E tanti altri oggetti, vasi, vasetti, sono tanti, anche bicchieri, vasi, piatti, ci scrivevano anche il loro nome per dire il piatto parlava in prima persona, io appartengo a Lars, per esempio, Lars, classico nome etrusco, Larzia, la femmina, sì, io appartengo a. Questo c'era scritto, così uno diceva, questo piatto appartiene a, e ci mangiava a, cioè lui, quello lì. Oh, dunque, tu almeno le hai viste le torri, io ho visto solo un cantiere e la gente che dal traghetto cercava di capire dove erano. Le hai viste già rovinare, dove, cioè che non c'erano più. Dove erano, sì, uno dice, dove erano? Erano lì, Sì, più è difficile, forse senza vederle, però ci sono tanti film ancora, che film insomma non tanto vecchi, insomma, di oltre 10 anni fa più o meno, queste commedie, questi film girati a New York sono tantissimi, in cui si vedono ancora le torri, tu vedi questo film in televisione magari e vedi ancora che ci sono le torri, che vuoi fare, sono lì, ci sono. C'è chi non le amava molto architettonicamente, io le trovavo molto belle, molto pure, uguali, due gemelle, sai, pure, senza fronzoli, senza tante invenzioni, se non proprio la squadratura, erano fantastiche, hanno fatto un gran colpo però, devo dire. Devono essere rimasti molto soddisfatti e hanno fatto una cosa. Dunque, che è etrusca anche quella maglietta? Sì, certo, come no? No, non proprio, io direi che questa maglietta sia etnica, diciamo etnica, quando una cosa è un po' così, etnica, diciamo etnica, ma è questo che mi toglie luce alla faccia, io mi vedo una faccia molto scura, cioè, non so, ma c'è un monte di luce davanti e c'è questa faccia nera. Fammi vedere se, togliendo questa cosa bianca qui dietro, magari, Uguale? Uguale. Aspetta. Tu? La telecamerina non so che cosa. Cioè, io mi vedo, eppure non sono abbronzato, ragazzi, non sono per niente abbronzato, sono bianco come una veccia. Sono bianco come una veccia, ti dico una veccia. Vabbè, insomma, io mi vedo un po', vabbè, non importa, niente di male. Posso sembrare più abbronzato di quello che sono. Io non sono, se ho visto, ha ricominciato il programma Carlo Conti, ragazzi, no, extracomunitaria bestia, no? Ne, ma insomma, dunque, si vedono nel film Mamma, ho perso la... Si, è un punto interrogativo? Mamma, ho perso l'aereo 2. Ah, no, no, è un 2. Mamma, ho perso l'aereo 2. Va bene, mi fa piacere, ma in tantissimi film. Quando le rivediamo diciamo, guarda, le erano ancora ritte. Come qui vecchino non gli si rizza più, dice, Madonna, guarda, anche lei poi ce l'aveva ancora ritto. Allora, una siglettina, sì.
Ti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao sì. Dall'Africa a Macao cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così noi tre tutti ciao ciao. Un semplice saluto sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao ci. Persino nell'Aitao, tao tao, la gente dice ciao ciao ciao, e noi che siamo qui, diciamo oh ciao ci. Trocati di cacao, cao cao, ci togliamo, ciao ciao ciao, noi siamo quelli lì che dicono ciao ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao ci, ciao ci, come va?
La ra 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 ra, senza rima, grazie. No, perché uno fa che... Cambiamo un po' telecamera, vediamo un po'. Chi è questo? No, sì, è... Aspetta, eccola, ecco questa. Buonasera, 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 sono Alfred Hitchcock. Ah, qui vediamo com'è la faccia. Più c'è questo chiaroscuro che forse manda delle ombre sul mio passato di verdura. Allora, no, gli Etruschi sono comunque un popolo misterioso, se vogliamo. Perché misterioso? Perché in fondo rappresentano qualcosa che veniva da fuori. Perché? Perché gli Etruschi non erano, no, non erano nati qui, sono arrivati qui, capito? Ora, devo cambiare telecamera perché questa non mi va bene per leggere i messaggi vostri. Ecco, dunque vediamo, effettivamente io ci sono stato quando erano ancora in piedi. Lo skyline di Nuova York era più bello di ora. Ecco, bene, fa piacere, sì, insomma, lo penso anch'io. Lo skyline erano spropositate, insomma, io fin da bambino ritagliavo le foto dai giornali dei grattacieli di New York, mi attiravano pazzesco, in modo pazzesco, ritagliavo e mettevo su degli album, no? Mi attiravano molto, c'era l'Empire State Building e quelli che sembravano alti, ovviamente queste qui erano due cose quasi extraterrestri arrivate così. Cioè, capito, troppo più alti di tutto il resto. Tutti gli altri che sembravano alti prima, sembravano bassi in confronto a queste due torri. Però, stranamente, almeno a mio modo di vedere, poi sai, ognuno la pensa come gli pare, c'è chi non le amava, insomma, stavano bene. ci stavano bene. Cioè era azzeccata la cosa. Come quando tu vai a Parigi, alla Défense, vai alla Défense. Vai alla Défense quando sei a Parigi, non andare a Disneyland in Parigi, che perdi un sacco di tempo, anche i soldi, ma che vai a Disney Parigi, Disneyland in Parigi. Vai a vedere Parigi. Quanti dei vari turisti vanno alla Défense? Ma Défense è meraviglioso. Un insieme di grattacieli. Sembra quasi, ecco, una New York in miniatura, insomma, no? Una manattanina. Con la Grande Arche, che è interessante, insomma. Puoi salirci su e vedere il panorama. Ecco, la Défense non è proprio nel pieno centro, ma ci arrivi... come tu, insomma, ci arrivi benissimo, non c'è problema. Eh sì, da quelle parti vedi anche un cimitero interessante. No. Insomma, guarda, Montparnasse, proprio là. Il grattacielo è qualcosa di interessante, può sembrare un mostro, perché uno dice, ma perché la gente si deve ammassare in altezza? Perché? Perché non c'è posto per stare belli, larghi, fare casette tutte staccate. Perché l'isola di Manhattan, che è un'isola che fu pagata quasi nulla, no? Sì, dagli olandesi lì, che praticamente, mamma mia, c'erano gli indiani poi là, fregati su tutta la linea. È piena, stracolma, però che cosa hanno fatto? Si sono mantenuti un grande spazio, grande, che si chiama Central Park. Ho sentito pronunciare oggi da una in televisione Central Park. Come hai detto? Central Park. Central Park, va bene? Insomma, se no, Central Park. Non si capisce nulla se dice Central Park. Central Park, che è uno spazio bellissimo, ma che... ovviamente tutto, cioè, americano, finto, nel senso tutto costruito, no? Le montagnolette, tutto quanto. Però se lo sono voluto mantenere il polmone verde, e ce l'hanno, di giorno, di notte non lo so, ma di giorno ci si sta abbastanza bene. No, sono questi ragazzini che giocano a baseball, no? Sì, ci sono delle reti, ma piccolini, neri. Una delle cose più belle che io ho visto in America sono i bambini neri. Davvero, veramente. Ne ho visti alcuni, li ho anche fotografati, perché sono bellissimi, ci sono tantissimi. Intere classi, si vedevano delle classi intere, non credo che ci sia più la separazione fra i neri e i bianchi, almeno a New York non c'è. Certamente lì il razzismo non esiste, no. Ma c'erano intere scolaresche che io ho visto in varie occasioni, per esempio proprio alla Statua della Libertà, oppure nel Museo di Storia Naturale, di questi bambini, meravigliosi, questi bambini con questi capellini tutti sistemati, rincignolati, e hanno degli occhi fantastici, ti guardano come se, cioè seri, con quegli occhi grandi, ti guardano, e te capisci che sono molto intelligenti, almeno danno l'impressione di essere molto intelligenti, perché hanno un aspetto intelligente, ti guardano come dire, ma te, perché cazzo sei bianco? guarda, una delle cose che mi sono piaciute di più veramente è questa abbondanza di bambini. Poi quando diventano grandi non lo so, non voglio stabilire se, però in America ce li vedo bene, li vedo un po' meno bene a Parigi, ecco, ma in America sì, è una cosa che mi è piaciuta molto. Peraltro una scena che riuscì anche a riprendere con la telecamera, sotto il ponte di Brooklyn c'erano dei ragazzi che giocavano. I ragazzi maschi che cosa giocano? Giocano alla guerra, avevano legato, i bianchi avevano legato un nero, un ragazzino nero, a un palo, a un punto, abbastanza largo era questa cosa. L'avevano proprio legato con una bella corda grossa, no? E gli facevano insomma di tutto insomma, non del male, ma lo sbeffeggiavano, eccetera, eccetera. E questo stava lì. Cioè, siccome quelli erano bianchi e questo era nero, ho detto, ma poi in fondo era solo un gioco alla fine, no? Era solo un gioco. Sì, sì, sì. Ma forse... davvero. Ma guardate, sono delle cose che ti rimangono impresse e quelle scolaresche mi sono piaciute moltissimo, pur non essendo io un pedofilo, però, ovviamente. Oh, dunque... lì basta alzare la mano e arriva il taxi, ce n'è un monte. Sì, sì, è vero. I taxi camminano, camminano continuamente. Sono gialli, li vedi bene, sono gialli, yellow, yellow. Una marea di macchine che per Manhattan non si ferma mai, questa marea non si ferma mai, va avanti. Ma sono vuoti, perché camminano? Da noi il tassista vuoto. Cammina solo se deve andare a pigliare uno e l'ha chiamato, altrimenti sta lì fermo, aspetta, no? No, lì no, 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 loro girano, girano, camminano, sono quasi tutti stranieri, indiani, roba, russi anche. Perché la gente può fare, oppure un fischio, ecco, non mi riesce mai, non le fa, ecco, la seconda volta, bene passare i taxi. E il taxi si ferma, perché tanto c'è sempre un taxi che si ferma. E, è fantastico, no? Cioè, insomma, forse inquineranno un pochino, perché è un continuo. Se non ci fossero i taxi a Manhattan, forse ci sarebbe meno inquinamento, no? Perché, insomma, effettivamente quasi tutto il traffico è fatto da loro. La gente si muove anche un po' meno in macchina, in questo caso. Bellissimo, si respira un'aria mistica, dice Fabrizio, c'è stato da poco, come dice, sono appena tornato, oh, è appena tornato, questi lanciatori gay, sai, è appena tornato, in quella pubblicità, sì, dalla crociera, allora tornato, bellissimo, si respira un'area mistica al Central Park, molti giocavano a frisbee, sì, le famigliuole che facevano yoga. Poi non si vede un vecchio per le strade, in Italia vedo tutti vecchi, lì li hanno ammazzati tutti. Sotto il ponte di Brooklyn ho visto di morti cinesi, a me piaceva analizzare la tipologia di gente sulla metropolitana. Eh sì, questo è molto interessante. Quanta gente e che tipo di gente c'è in uno scompartimento, in un vagone della metropolitana. E poi ti rendi conto, questo l'ho fatto molto a Parigi, perché a New York sono stato una volta solo, mi sembra. Sì, una volta solo in metro. Sì, metropolitana. Ho girato tanto a piedi, mi piaceva tanto a piedi. Che poi in fondo, una cagata, Manhattan, una cagata. E a Parigi invece contavo i bianchi e i neri. C'era un rapporto schiacciante a favore dei neri a Parigi. Cioè così, tu vedi, su 20 persone... ne vedi più o meno 14-16 nere e le altre bianchicce, insomma, non sempre, ma effettivamente ci ho fatto caso. Ma sì, è vero, a New York c'è quest'area mistica, sì, sì. Cioè forse io credo una cosa, siccome è una città chiamata l'ombelico del mondo, la grande mela, uno che è lì, come dire, se ne rende conto. Cioè, secondo me, uno che sta... Io, per esempio, rendo conto che sarà a Firenze. E dico, guarda, io sto a Firenze. Cioè, uno sarà la grande mela, sarà un piccolo Bao Gigi, però a Firenze. Chi sta a New York, che sempre vestiti male, persone vestite molto casual, persone anche molto grasse spesso, però secondo me si rendono conto di stare nel luogo... la città più importante del mondo, la più rinomata, insomma, il centro del mondo, a parte che, sai come diceva Foligno? Foligno, lo centro dell'umunnu, ma Foligno non è il centro del mondo, però i Folignati lo dicono. proprio il centro del mondo, sarà New York, così vieppiù il turista dice, io sono a New York, sono in Times Square, ti rendi conto, sono in Times Square, eh? E tutte queste scritte, abbagliano, eppure Times Square non è volgare, cioè sembrerebbe un carnevale, perché tu vedi luci, scritte che passano, immagini che si accendono, che si muovono, cioè, che so, fanno la pubblicità su una cosa che so, di una bevanda calda, esce il fumo, ma esce il fumo davvero, non è sullo schermo, esce dallo schermo e viene in strada il fumo vero, fanno uscire il fumo, vedi, tutti questi accorgimenti molto americani, no? molto a volte diciamo sono pacchiani. A Times Square non è così, perché intanto non è nemmeno, si può dire, una piazza, è una cosa lunga, sì, è larga, è lunga, così poi parte Broadway, e Broadway è un po' storta rispetto a Times Square, però non diresti quasi una piazza, è uno slargo, sì, vabbè, un po', però dice lì, perché lì? Poi c'è quell'edificio che ha quelle pubblicità, no? Una volta io andavo pazzo per le fotografie dove c'era Admiral, che è una marca di, credo, televisori, roba del genere, che non c'è più da tempo, almeno, perché ora c'è Coca-Cola, la grande, no? E poi uno schermo che ti riproduce, non so, programmi di vario tipo, cose. Diceva, sono americani, sono pacchiani, e invece no, Times Square è bella così, perché in effetti Times Square, se non avesse tutto quell'ambaradan, sarebbe una squallida piazzuccia di passaggio. In realtà diventa il centro del mondo, proprio Times Square, il centro del mondo è New York, il centro del mondo è Manhattan, il centro del mondo è Times Square, per questo Woody Allen l'ama così tanto, perché io penso che si possa amare quella brutta bella città. Tu guardi i pavimenti, la pavimentazione stradale fa schifo, ogni tanto arrivano sbuffi, fumo cosa che noi non abbiamo, no? Vabbè, in ogni caso perché ci deve essere, ma io ho visto della pavimentazione che insomma da altre parti meglio, ma non è quello, c'è qualcosa, questo miscuglio di razze, non lo so, che rende mitico tutto quello che c'è lì. Anche se a volte può essere squallido, sì, a certi punti sì. Anche io mi ero fatto l'idea fosse una piazza, ma è una specie di incrocio. Sì, poi c'è una scalinata dove si sta seduti e si ammira. Sì, proprio una cosa. Lì, sai, ci girano molti film, o serie, insomma puntate di varie serie poliziesche. Io l'ho visto girare uno con Danny Aiello e l'ho debitamente ripreso, ci ho fatto tutto un filmino anch'io, sì, doveva solamente fare attraversare la strada e tornare indietro, cioè praticamente andava là, poi parlando con uno, cioè, quella era la scena da riprendere. Tu stai tutta la mattina a riprendere Danny Aiello che faceva il pezzettino di strada e poi e poi quello saliva su con la specie di seggiola, cioè come una specie di gru, andava su e poi riprendeva dall'alto e faceva la carrellata verso il basso, per dire, lì è un punto in cui molto spesso girano, la gente un po' guarda, un po' se ne va per i fatti propri, perché in fondo non è importante quello che stanno girando, l'importante è essere lì, cioè siamo noi i protagonisti di una grande storia, perché noi siamo a Times Square, capito? C'è anche una bella stazione di polizia proprio lì, già. Poi vai a mangiare da sbarro e sballi proprio, perché Sbarro è una catena, è una catena italiana, cioè americana, ma di origine e di ispirazione italiana. Fanno le cose buonissime, anche i dolci sono una sciccheria, però non c'è un italiano dentro, cioè sono tutti di tutte le razze, insomma, vabbè. Peraltro Sbarro c'ha proprio il tricolore, eh? Quindi non siamo a Little Italy, siamo in Times Square e in altri posti di New York dove trovi Sbarro. Se vai a New York, vai a mangiare da Sbarro, dai. C'è un dolce bianco, io non so come, non ricordo come si chiami, che è una cosa fantastica. Ti resta un po' sullo stomaco, ma lì per lì mentre tu lo mangi, A me la cosa, dice invece Marco, perché qui sono due che mi stanno dando notizie di New York, vero? La cosa che mi ha colpito è l'estrema libertà. Persone di tutti i popoli non guardano come uno è vestito, eccetera, come succede qui. No, no, ti ho detto, vanno vestiti che peggio non si può, cioè chi se ne frega, alla chi se ne frega. Poi, non solo, c'è per esempio un piccolo parco, non ricordo il nome, un piccolo parco, insomma, che non è Central Park, ma ci sono anche dei giardini, insomma, piccoli parchi, dove la gente può andare tranquillamente, no? Magari ci trovi delle bande di giovani suonatori che, insomma, si esibiscono, cioè più che altro si allenano a suonare. Ma bene, ma bravi, ma forte, grande ritmo, ho ripreso le cose lì. Ma più che altro quello che mi piace è che ci sono le seggioline staccate, sedie abbastanza pesantucce, insomma, fatte apposta per stare lì, ma volendo uno se la prende e se la porta via. Cioè in Italia sicuramente non resisterebbero una settimana, qualcosa una se la porta a casa. E invece stanno lì, non sono attaccate a niente, non sono incatenate, stanno lì, uno può prendersi la sedia, si può anche spostare dove gli pare, si mette lì, gente che si addormenta, gente che prende il sole, che mangia, di tutto. E questa è una cosa che ho visto anche a Parigi, a Luxembourg, per esempio, e a Vienna addirittura le sdraio rosse e bianche, colori dell'Austria. Ma uno va lì sulla sdraio, uno va lì, dice, poi sono le seggiole messe lì, ma non le piglia nessuno, no, non le piglia nessuno. Io sono convinto, più che convinto, che qua sparirebbero, farebbero il fumo, per dire, che è anche roba buona, perché deve resistere alle intemperie. Quindi dico, come mai? A me mi hanno parlato di New York, stai attento, vedrai che insomma ci sarà un po', stai attento ai ladri e quelli, quegli altri. Poi vabbè, mi è capitato proprio niente, anzi gente gentilissima, specialmente i neri, gentilissima, proprio tranquilli, si stava bene, fa per un bene. Quindi anche tutto questo, siamo più ladri noi, siamo più sporchi noi, o no? A me sembra di sì, guarda un po'. C'era un trucco che fanno in America, cioè mi è stato raccontato da chi c'è stato e che l'ha subito. Cioè in pratica ci sono delle persone molto grandi e grosse, specie nere, uomini, omoni, che vanno in giro con un sacchettino e con dentro una cosa già rotta. Poi fanno in modo che tu li urti. Ah! Ah, cosa faccio? Vediamo. Ah, me l'ha rotto, me lo devi ripagare. Capito? Attenzione, a me non è capitato e non ho visto niente di tutto questo. Però c'è anche questo. Mi è stato raccontato da chi c'è stato, devo stare attenti a quelli che si avvicinano con qualcosa in mano, un sacchetto, no? Sta attento perché dentro c'è una cosa che è già rotta, ma lui dirà che l'hai rotta, gliel'hai rotta te. Capito? Sono abilissimi. E che gliela devi ripagare. Attenzione. Allora, questo è il reparto truffe, Reparto truffe di Tele G, ci mancherebbe, certamente. Insomma, però ci sta bene. Se non fosse per tutte le ore d'aereo, ragazzi, mamma mia. In aereo. Io ho preso uno degli ultimi voli forse l'ultimo, della TVA. No, dopo è successo che proprio lì al largo di New York, tra un aereo della TVA è precipitato. Aerei degli anni 50. Hostess degli anni 50. Vecchie, tutte vecchie babbione, non c'erano le hostess belle. Anche loro facevano parte della TVA, da questa gloriosa compagnia, TWA. E allora la gente, io, vabbè, la prima volta lo sapevo, ma la gente che prendeva queste carrette, cioè carrette, grande aereo, grande, però bello anche, perché d'epoca, perché sai come le macchine d'epoca, no? Però insomma, in cielo, la TVA, siamo sicuri. Poi dopo ho saputo, insomma, è stata una notizia abbastanza, che ha avuto tanto risalto, quando, dopo che c'ero stato io, un aereo della TVA era precipitato nell'acqua, morti. E allora, al momento dell'atterraggio, che è il momento fatale, fatidico, all'aeroporto Kennedy, vero? Era al Kennedy, sì, New York, c'era una persona che pregava. È stato così, era una donna, stava così, è stata così fino a che non siamo atterrati. Poi una ragazza che andava avanti e indietro, non bisogna, bisogna stare lì con la cintura all'atterraggio, andava avanti e indietro, insomma, fino all'ultimo era una di quelle babbione, di quelle hostess, ha detto no, che devi stare lì dalla cintura, era molto nervosa. Quindi si fa un giro, allora a un certo punto sono a terra, è scaturito un applauso, non so se voi quando siete stati là avete sentito l'applauso all'atterraggio, cioè a me non sembra normale, cioè è una cosa normale atterrare, insomma volare, decollare, volare, atterrare, il lavoro di quella persona non è che abbia fatto qualcosa di strano, tutti come liberati da una paura. E io che avevo tanta paura dell'aereo, infatti non l'avevo mai preso prima, mai, tant'è vero che su uno dei miei libri c'è ancora scritto che io è uscito nel 95 nel 96, perché uno nel 95 nel 96, il sondazzo e cazzate galattiche, e scrivo appunto che tra le cose che non ho mai fatto, oltre a trombare una pelle rossa, anche prendere un aereo. E invece poi l'ho presa. E io che era la prima volta, quindi avevo tutto il diritto di aver paura, di essere un po'. Mi fregava nulla. Tranquillo, guardavo questo e mi scappava da ridere. Ma che cazzo fa? Prega questa. Ma erano le loro ragioni. La carretta poi l'ha data in mare. Beh, io non so nemmeno se quella che è andata in mare sia stata proprio quella dove sono montato io prima. Ma non lo so, può anche darsi. E vabbè. La TVA non esiste più, non esiste più, l'ho chiusa io, insomma, scenette, sentiamo, leggiamo anzi. Io ero alle 3 la notte a piedi a Manhattan e non c'erano problemi, qui nelle zone del centro tipo stazione San Lorenzo è peggio, sì. E questo a cosa si deve? A chi si deve? Si deve a Rudolf Giuliani. Ecco perché parlando anche delle nostre cose, no? Firenze, città della Toscana, dove a volte è difficile camminare di notte. Ebbene, Rudolf Giuliani ha trovato come sindaco una città, New York, in preda all'anarchia, insomma. C'era di tutto, malavita, locali equivoci, gente aggredita per strada, di tutto. Lui disse la famosa frase, la famosa espressione, tolleranza zero, e disse bene, perché lì c'era veramente bisogno. E così partì dalla teoria delle finestre rotte, che io ho già più volte menzionato e enunciato qua, cioè si parte dal piccolo per arrivare al grande, ognuno curi la propria parte di città, oppure curare anche le piccolezze, tipo scritte sui muri, le finestre rotte, no? Che ti fanno pensare, se sono rotte posso romperle anch'io. Cioè, capito, se questa cosa c'è, dal piccolo, sono piccole cose che poi possono diventare grandi. I grandi criminali a New York erano quelli che erano partiti dalle finestre rotte. Questa è la grandissima intuizione del bravo Rudolph Giuliani, e lui ha risanato New York. Infatti io l'ho trovata assolutamente, io trovai una coppia di italiani, anzi in un ascensore, stavano nel mio stesso albergo, e avevo albergo proprio lì a due passi da Times Square, e una coppietta, sai, dice, ma ci hanno detto com'è, da quant'è che, cioè, per qui siamo arrivati ora, dice, c'è da avere paura perché no, andate tranquilli, hanno ammazzati subito. no, tutto regolare, molto regolare. E che dire? Sentiamo Fabrizio, un altro che c'è stato, vero? Io sono stato con Air France, ti portavano lo champagne e le baguette, ma beati voi. Calde in seconda classe. Ogni passeggero aveva una TV con ogni sorta di film nuovo, serie TV o altro, oltre alle telecamere nell'aereo. Ora dimmi te, ma beato te, non hanno fatto l'applauso, eh? Alla fine non hanno fatto l'applauso, vero? Io sono andato con una carretta dell'aria, la carretta dell'aria, stava a New York. Cioè, praticamente questo mi va con Air France, c'aveva sicuramente anche le hostess giovani e buone, io c'avevo le babbione, quelle degli anni 50 come l'aereo, cioè praticamente, poi c'erano tutte queste belle cose, sì, lo champagne, addio Nini, ma Air France forse è meglio, perché la TV A, poverina, era proprio, si sorridevano le babbione, ma insomma, si facciano tutti, sì, cosa si doveva fare, non ho capito nulla, eccetera. Ma io non credo che sia normale un applauso alla fine quando si atterra, cioè lì c'era proprio paura, e la liberazione, poi nell'atterraggio è andata bene in questa carretta, carretta bella, grande, bella, dannata, ma non si era partiti dagli Etruschi, scusa, noi si parlava di Etruschi, cioè, e questi mi fanno arrivare a New York, io non ho capito, ragazzi, ma sentiamo se mi dicono dell'applauso. Oh, dice, ho preso anche io la TVA più volte per spostarsi negli USA è abituale, ma le hostess erano delle babbione. Vedi, erano delle babbione, erano quelle rimaste, e voi mia tu le puoi buttare fuori, no? Che fa, li butti fuori? Stanno lì, fanno le hostess, tutte le fieni hanno la stessa età dell'aereo e della compagnia. Ecco, sì, erano, hai detto erano, vero? Io ho detto erano, yes. No, lo porto io quello, lo porto io poi. Mettilo lì. No, è una comunicazione di servizio. Sono delle cose, sono degli oggetti che vanno, vengono, camminano, poi tornano in qua, in là, in su, in giù, eccetera. Vabbè. Ok? Molto bene. Attenzione all'atterraggio, ecco. Che sia morbido, l'atterraggio morbido. L'atterraggio morbido è bello, Cos'è? Dov'è che si dice atterraggio morbido? Boh, non so. Vediamo un po'. Dunque, io ci sono stato con Iberia e le hostess facevano ca. L'applauso all'atterraggio è un classico. Ah sì? Ma. No. Quella gente aveva paura, ma tanta paura. Ciao, eh? Ciao. Sono qui un par di newyorkesi. Io negli USA presi l'anno scorso American Airlines, proprio quelli del disastro delle torri gemelle di colore specchiato. E all'inizio ti confesso che avevo paura. E vabbè, che fossero dell'American Airlines, forse, insomma, sarà stato un caso? No, forse sì, forse no. Cioè, quello che si sono serviti di quella compagnia per il fatto delle Torri Gemelle, non so, questo chiedo a Mohammed Atta, è morto, ma come si può? Vabbè, guarda, non entriamo in argomenti così, perché... parliamo di Firenze e del bello, via, cambiamo decisamente argomento, come dicono i veri e bravi giornalisti, TLG, a proposito, ma questa cosa è, si sente mai? Ma io la sentirei. Tipo canzoncina per bambini, no?
Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Da lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è TLG.
Allora! Vabbè. Parliamo degli angeli del bello. Sapete che ora è il 28, numero fatidico, numero dei becchi, non c'è nulla. Il 28 ci sarà una grande riunione, un grande dispiegamento qua a Firenze di persone, sai, gli angeli del bello pare che siano 800. Sono 800 persone che con una fascettina rossa al braccio si occuperanno della città, di alcune zone, ognuno, della pulizia, insomma, capito, di far notare alle persone che non si sporca, tutte queste cose qui. Renzi ha scritto, cioè, che gli anziani sono una grande risorsa per Firenze. Ovviamente molti di questi sono anziani, i famosi pensionati, no? Perché hanno molto tempo libero e possono fare questo. Sì, però vorrei anche dire che sono una grande risorsa per Firenze, però nella sua giunta e insomma nel suo entourage lui ha scelto tutte persone giovani, guardando l'età. Qualcuno anche in certi talk show dice, ma insomma, ci può essere un giovane cretino e un occhio intelligentissimo a volte. Quindi, insomma, scartare per Cervoli, a priori, uno che ha superato una certa età, mi sembra un po'... Beh, tanto per dire, noi abbiamo questa media. Io ho 35 anni e sono sindaco. Va bene. Ma c'è un'altra cosa che mi ha colpito. Ho sentito anche che in questa faccenda degli angeli del bello si può diventare soci fondatori. Bello. Però bisogna versare 10.000 euro. No, scusa, cosa sarebbe? Cioè, uno deve lavorare per il comune gratis, ovviamente, e più deve pagare anche 10.000 euro per diventare lo sfondatore di che, non so. Strana questa cosa mia, eh? È strana. Ci sono sana, perché vanno problemi tipo vuoti d'aria, temporali, eccetera. Ma infatti sarà ballato parecchio quella volta, eh. Sì, tango. Così. Insomma, c'erano state dei... Sì, ha fatto un giro strano sopra e non era atterrato. E faceva un po' così, è vero. Scampato. Insomma, tornando alla nostra bella città, che sarà giustamente curata da tante persone, se funzioni bene. Sono da fare troppo il lucetto, capito? Sai com'è? Sembra molto bislacco che uno da spendere. Per esempio, ora quella idea del posto macchina a pagamento, cioè uno si affitta il posto macchina per un anno, per esempio, no? E quel posto macchina sono i famosi posti viola. Però pare che venga a costare 400 euro al mese. Non mi sembra, quasi 5 euro l'anno, no? Ci puoi avere un posto per mettere la macchina? Mi sembra tantissimo, non vorrei mai sono cifre, avrei sentito, se sono queste le cifre, chi se lo può permettere di spendere 5 euro l'anno solamente per mettere la macchina sul pubblica via? È pubblica, ma diventa privata. Allora che cosa succederà? Che non solo chi sta in una ZTL, come per esempio succede a me, in una zona B, Bischeri, zappe Bischeri, difficilmente trova posto, si fa dei giri a volte per trovare un posto, pur essendo residente. No, no, troverai anche dei posti in cui non puoi andare, già non puoi andare in quelli per disabili, già non puoi andare in passi carrabili, già non puoi andare in quelli dell'ambulanza, in quelli Pinco e Pallino, ci sono c'è di tutto, che non puoi più, non c'è più posti, più se li comprano, allora, non mi sembra una cosa bella, perché avvantaggio solo di chi può permettersi una spesa di questo tipo. L'economia familiare, credo che 5.000 o 9.000 in un anno sia qualcosa, ma solo per poter mettere la macchina, insomma. E chi ha una disponibilità veramente il trattamento non può permetterselo, o non vuole permetterselo, insomma, non vuole spendere i soldi per un posto macchina che, stando lì, pagando anche il telepass per entrare, perché è pagato, il permesso è pagato, e poi non avendo un posto. Già i posti sono portati i bambini che sanno dove devono stare, biciclette messe male, di tutto, sarebbe brutto. Poi, sai, per non contare un altro fatto, per segnalare un posto riservato, tipo un posto per disabili, eccetera, c'è bisogno di un palo col cartello. Come fai se no a capire? Si può vedere che c'è la striscia giallina, oppure... Però ci vuole anche il cartello, ci vuole la segnaletica verticale e orizzontale. Quanti cartelli in più dovremmo mettere sui nostri marciapiedi e quante biciclette in più ci troveremo agganciate, allacciate nel tango? E cartello. Quindi è tutta una situazione che non mi sembra proprio, però, capito, in questo caso entrano soldi, uno rischia anche la multa una volta ogni tanto, invece di pagare 5.000 euro all'anno, ma i soldi entrano. 10.000 euro per cosa? Ma se persi il capo? L'ho sentito dire proprio oggi in un telegiornale regionale, sì, che chi vuole essere socio fondatore con 10.000 euro se la cava. Parlavano appunto degli angeli del bello, e te devo dire. Allora, adesso vediamo via Martelli. Sentite solo la mia voce, ora vedrete via Martelli, che noi inquadriamo spesso quando non c'è il mio programma. Vedete, sta passando un mezzo adesso. Lo vedete che è piena di cartelli? E di pannelli, tutti quei pannelli ora sono da una parte sola, prima erano sia di qua che di là, cioè nelle due parti erano più larghi, ora hanno buttati tutti su una parte che è quella proprio qua del Little David, la nostra telecamera sta proprio sopra l'insegna del Little David. Vedete quei cartelli? Sono tutti sponsorizzati dall'Olio Sasso, sono delle fotografie, direi nemmeno belle, perché sono foto che vedi dappertutto, cioè sulle riviste, un po' patinate, non sono nemmeno foto artistiche veramente, sono delle foto, insomma, non brutte certamente, ma nemmeno talmente importanti da dover allestire una mostra lungo tutta via Martelli, questo è solo un piccolo pezzettino, e prima era anche dall'altra parte, ora l'hanno messo tutte da una parte e quindi molto più strette l'una con l'altra. Intanto è brutto tutta questa teoria di cartelli che non si sa bene. Poi c'è la pubblicità e lì ti voglio cullare. Sì, perché sembra che uno dei pungoli fissi del comune sia proprio l'entrata di soldi. Soldi, in tutte le maniere. E quindi anche mettendo degli orribili pannelli lungo tutta questa povera via Martelli, che è bella, larga, forse perché l'hanno portata da questa parte? Ci sono due scuole di pensiero. Una dice perché ingombravano la strada si restringeva troppo e lì, come potete vedere, anche passano, tanto noi la inquadriamo tutta la notte, passano ambulanze. Ecco, sentiamo anche il suono, senti, di questo che sta passando, la vedete? Abbiamo sentito il suono da qui dentro. Vabbè, evidentemente a volte passano anche molto veloci e forse si restringeva troppo la carreggiata. Oltretutto è una zona pedonale, pedonalissima, però passa roba, passa roba. Oppure perché ci faranno una mostra di fiori, mercato, fiori, può darsi che, credo domani o in questi giorni, che riservino l'altra parte della strada a questa mostra. Può darsi che sia così. Comunque hanno ammassato tutti questi cartelli, ormai tutti dalla nostra parte qui, e vi assicuro non sono belli. Oltretutto poi dalla parte sola sono ancora più brutti, dalle due parti poteva sembrare una cosa simmetrica, ma tutta la stessa parte. Torniamo a noi. Non era Times Square, però un posto molto importante nel mondo, via Martelli, Piazza del Duomo, il Battistero. Anzi, Piazza San Giovanni, perché dove c'è il Battistero si chiama Piazza San Giovanni. Il Battistero si chiama San Giovanni, e non si possa fare nulla. Poi lui si dice Piazza del Duomo in generale, vabbè. Quest'olio chissà quanto ha pagato, ma qualcuno il permesso l'avrà dato. Hai fatto la rima, Sì, pagato, dato, pagato. Sì, è vero. Ah, non lo so, io non so niente. Mi dicono anche che tutti i commercianti della strada erano completamente all'oscuro. Si sono visti arrivare queste cose, scaricarle e montarle. Basta, tutto qui. Ma che magari commerciante, scusate, insomma, dobbiamo fare una cosa, sei d'accordo? Insomma, questo poi magari può portare gente, a vedere un po' questo. Ma noi, avvertili i commercianti. Queste cose che a volte fatte bene, a volte fatte male, un po' approssimativamente, però insomma si può fare. Pensate se vede una persona con la faccia rossa, non buttate nemmeno uno scontrino in terra, mi raccomando. Allora ho portato una cosa per farvi vedere, è un calendario. Quando uno dice calendario si pensa subito, vero? Alle donnine. No, è un calendario d'autore, di autore. E questo calendario, ho tirato giù questa cosa. È bello. 1995, quindi non è ora, ma sono quei calendari che passano alla storia poi, rimangono come cose. Chi l'ha fatto questo calendario? E perché l'ha fatto questo calendario? Ma io ve lo faccio volentieri. C'è qua custodia, la custodia dura, ma interessa il calendario morbido. Si vede qualcosa? Fai vedere, se cambio telecamera, smetto adesso, magari si vede meglio, non so, vediamo. Chissà, ecco, il calendario di Milo Manara, e già si vede, ed è dedicato a Federico Fellini. Il famoso calendario di Fellini, ecco, si può vedere, la donna, c'è subito Fellini che guarda, cos'è che fa? No, da qui, voltato in qua, c'è una donna che è il personaggio di Otto e Mezzo, no? Di Amarcord, sarà uno dei suoi grandi film, sì. Quindi vediamo insieme, io ce l'ho. Allora, questo è Federico Fellini visto da Milo Manara. Vedi? Sempre con una donna. Giulia Masina, c'è Giulia Masina. Qui che c'è? Anche questo è il film, forse La voce della luna? La voce della luna, papà. Allora, altre immagini. Questo è il calendario, va tanto bene. Ecco. Questo cos'è? Un scenario Roma di Fellini. Poi arrivando anche altre cose. Oh, guarda. Oscar. Come si può vedere. E Fellini. eccetera. Poi sono tanti particolari che andrebbero visti bene. Poi ce n'è una che è uguale alla copertina, non ve lo faccio vedere. Ah, questa è molto umana. Voi sapete che Milara è disegnatore delle ragazze, donne, donne molto sexy. Lui spaventato, pur senza scadere nella volgarità. Molto, molto sexy. Molto, molto sexy. Eccola qua, una, la città delle donne, lui la illustra così, come un vecchio, una vecchia fiche, un manifesto, no? Da anni 20, roba così, o anche prima, quando si fa pubblicità con queste donne così. Ecco Benigni, appunto voce della luna, e ecco qua, Roberto, e qua invece abbiamo Fellini Satiricon, guarda qua, che figure, le maschere felliniane, viste da Milo Manara, vedete qui c'è la firma di Manara, guardate, Milo, c'è la nuda lì però, questo è un grande film, da vita, la scena della fontana di Trevi, inimitabile, Anita Ekberg, yeah. E poi, invece lo siamo nel mese di settembre, per esempio, abbiamo Fellini, la macchina da presa, e una presa un po' dalle circostanze, insomma. Sempre le donne, però, Manara, cioè, Manara disegna nei ideali, proprio, cioè, la passera ideale, proprio. Marcello, anche qui siamo nella dolce vita, eh sì, il cinico Marcello. Beh, immagini bellissime, da sogno, vedi, guarda, come da sogno, e sognanti, erano, qui c'è un letto che vola addirittura, erano i film di Federico Fellini. Ricordiamo, 8 e mezzo, mese di dicembre, Federico Fellini, che poi in 8 e mezzo è rappresentato da Marcello Mastroianni, un altro grande film, anche se certe volte comprensibile, ci porta i doni di Natale, avete visto. Milo Manara ha fatto un gran bel calendario su Federico Fellini, i films, e io rimetto al suo posto. No, al suo posto. Al suo posto che? Perché, ragazzi, vai, poi lo riporta a casa. E sai da dove viene quel calendario? Quel calendario non è così, dice, ma l'ho trovato in un mercatino. No, questa volta no. Questa volta il calendario viene da qui. Successe che quando Pino prende il locale, no? Essendo amici, mi si viene a vedere. Assoluto, a esplorare le parti che, non sapete, qui ci sono delle zone quasi esplorate, stanze a basso, insomma, c'è anche stanze piene di roba, mobili rotti, delle precedenti gestioni, una specie di ufficio pieno di cose, e anche fra le varie cose questo qui, e me lo regalò. Io lo presi volentieri perché è un pezzo interessante, diciamo, non ha una grande valutazione, diciamo, collezionistica, può essere una cosa di 100 euro, 150, insomma, no, vabbè, però quello è, anche perché non si trova più, dai, come i calendari, quelli sì che vanno, calendari quelli, è un maciuto, fanno tutti gli anni, ecco, le modelle dei calendari, fanno uscire secchio, le poppe, non la c'è a casa, non ho capito, o che sistema gli è con questo, magari sono anche delle merdose. Questo mi dà agio, mi dà idea di farla. Cosa? Farla? No, no, la merda. No, di fare una canzone omonima, Merdosetta. Io qui avevo... Ma dove andare a finire? Avevo un plettro io, Qui l'ho messo, era pronto. Dov'è il mio plettro? Il plettro... Il plettrateschio. È sparito. L'ho appoggiato qui per poter usarlo. È sparito. Ah, ecco, è andato sul sedile posteriore della macchina. Andiamo sul sedile posteriore. Sì, però mi scappa da casa. No, per piacere, sempre lei. Cara. Aspetta, cara, ecco. Devo spostare gli occhiali. Cara, ieri sera un sarebbe stato niente. Oh yeah, se ci fosse niente. a tutti, meglio quando tu farutti, ma care proprio no, verdosetta, e tu n'ha fatta una setta, e t'ha fatta anche l'umore, t'ho detto, fa un là che qui si muore, se tu lo eri più stretto, te lo fa culetto, così poi non toccavi più, mettiti un buon su. Persi il tappo, ho perso il tappo, va bene, si fa così. Ecco il tappo, te lo metto. Lette la misura giusta, guarda, la perfetta. Così non ne uscirà nemmeno uno sonsetto. No, no, le spelle. Ah! Spro la fontanella, merda fontanella, merda. Purtroppo, cara, t'ha anche stasera. L'è partito come un razzo. Pensa se ci avessi messo il cazzo. Con te un c'è tappo che tenga. Vai a prima che svenga, io ne posso proprio più. Merdosetta, stanca la paletta, t'ambianca figura spruzzo, l'è venuto color puzzo. Te tu vuoi vedermi morto, quel corpo sempre sciorto, merdaiola detto ma. Ma lo sai che io, ma lo sai che ti dico, eh? Va a cagare un po' più in là, un po' più in là. Vabbè, l'ultima volta, oggi finisce la settimana, ma no, insomma. Finita. Ciao, no, non finisce, no. Per un certo periodo, merdosetta, e quando ha finito, fino dopo, il solito succede. Vabbè, vabbè, tante canzonerchie, quale farò la prossima settimana? Penso a fare Viva la Fica, che è bellina, bellina anche, più, anche parecchio ritmata. È un rhythm and blues, un po', se, oppure, ma ora vedo, dai, decido io, no. Oggi su Facebook si è sviluppata una discussione a cui ho preso parte vivacemente, nel senso che ho preso parte più del solito, a volte se mi gira commento più spesso, no? Insomma, sapete la solita diatriba, perché poi tra l'altro è un argomento molto di moda in questo momento, quello che sta così, cioè manda via i Rom, no? E l'Europa dice no, tu fa male, tu sei un pezzo di merda. Oggi ho pubblicato un promo, ragazzi bianchissimi, italianissimi, insomma, ed è la seconda volta che li fotografo, non sempre loro, ma nello stesso posto. Sono diversi, ma è un pollaio. Sono ragazzi, non sai, che si siedono sempre sullo scalino di un palazzo antico, di un palazzo in via centro, e di fronte a loro trovi sempre di tutto, fazzoletti di buttare via, bicchieri di plastica, insomma, mi suicio. Cioè, roba che loro mangiano un panino, una via su in terra. Ovviamente mi sembra una cosa brutta, a parte che siamo in centro, ma non dovrebbe fatto da nessun'altra parte. Però, un minimo di educazione, qualcuno per buttarla, dire che guarda, si butta la roba a terra, la roba, cioè, sono cestini sparsi qua e là, la si butta nei cestini. E quindi ho pubblicato una cosa molto simile a quella che avevo pubblicato un po' prima, cioè, nell'album Firenze. E ho anche avuto un pensiero. Siccome quando io pubblico Stingaro, insomma, su ciume, sia umano che circostante, ovviamente mi si schia addosso plena di persone in difesa di questi esseri, ho detto, ora voglio vedere se quelli che difendono tanto il sudicio dei Rom, si difendono anche il sudicio degli italiani. Cioè voi dovete difendere e dire, siamo tutti uguali, quindi loro fanno bene a sudiciare, come dicono degli altri. Praticamente dicono che i Rom siamo tutti uguali, non si può fare discriminazioni, non si possono prendere di mia, insomma, come dire, possono fare quello gli pare, tanto dormire in terra, cacare, pisciare, buttare roba e tutto il resto, che poi non è proprio un vero reato, no? E ho detto, ora difendete anche questi, che altrimenti siete razzisti. Cioè, capito il mio ragionamento qual è? Cerchiamo di capirlo bene. Visto che qui sono gli italiani, dei ragazzi, che fanno sporco, siccome siamo tutti uguali, come diventate tanto dovete difendere anche questi. Non si è alzato, lo so che non l'avrebbero fatto, lo so che non lo farete, però. E infatti non si è alzata una sola parola in difesa di questa razza. No? O come mai? Dico io, ma perché? Se tutti siamo uguali, voi dite, e io sono convinto che noi siamo tutti uguali, io sono il primo a propugnare l'uguaglianza fra i popoli, persone, ma se siamo tutti uguali e tu fai di quelli, ora devi difendere anche questi. E dire, vabbè, cosa vuoi che sia, sono ragazzi, hanno fatto un po' di sudicio, mi ha fatto niente di male. Nessuno di quelli si scagliano di solito contro di me alza una voce per difendere anche altri. Allora, chi è razzista? Io sono stato faccio di razzista io. Chi è razzista? Sono loro i razzisti, ovviamente. Anzi, come poi dice, sei uno xenofobo, cioè la xenofobia, sono italiofobi, cioè non hanno quelle cose nostre, ma sono quelle degli altri. Però, sai, se fate voi il solito lucicone, quello sì, ma non per difendere, infatti si è trovato in grande difficoltà, perché non poteva difendere chi è sporca in terra. Si è perso un sacco di recuperazioni e poi mi ha rifacciato una frase che io ho detto qui. Ovviamente non è riuscito a spiegare l'assurdità, no? Davanti alla quale io l'avevo messo, lui e tutti quelli. Lui si ricordava che io in una trasmissione avevo detto, a me non piacciono i Rom, non mi piacciono i Rom. E io non ricordo, anche l'ho detto, sì, ma non fa mica Berlusconi, sai, non ho mai detto questo, no, non l'ho detto. Allora dice sei razzista. Cazzo. Allora, vediamo, no? Ragioniamo. C'è libertà di dire una cosa mi piace, una persona mi piace, oppure no? Se per esempio io dico, a me non piacciono gli uomini, sono omofobo per questo? Sono gli omofobi, no? Diciamo che no, se non mi piacciono gli uomini, che posso fare? Preso esempio, non mi piacciono olive perché le olive mi piacciono, sono olifobo. Oppure per esempio, no, non mi piacciono i nazisti, cazzo, si può dire? Ah, non si può dire nemmeno questo. Oppure io sento dire spesso, ah, sono in Francia, bella Francia, ma i francesi non li sopporto. Ah, francesi non li sopporto, quanta gente l'ho sentito, invece l'ho sempre detto, me lo sono trovato sempre bene con i francesi. Vabbè, comunque, quanta gente dice francesi? Tu pensi che quelle persone gli dai del razzista perché dice non sopporto francesi? Come fa a dire razzista? Non sopporto gli americani. Non sopporto gli americani. Magari sei sinistra, non ti fai. Ma non ti dirò mai razzista. Sono le preferenze. Un film non mi piace. Un popolo può piacermi e un popolo non piacermi. Come può piacere comunque un popolo che maltratta le donne? Ma con tutti. Io voglio dire, non si fa di ermo fascio. Non tutti sicuramente, i Rom, i Sinti e tutto il resto fanno questo, però sta nella cultura di questo popolo, no? Maltrattare le donne, mandare a chiedere le buone a bambini e corpi, rubare, non so, odiarci perché ci odiano. E che vuoi? Perché non c'è? Stare sempre per conto loro, non dare nessun, far fare nessun progresso a nessun tipo di cultura, nemmeno a loro. Perché alla fine quella cultura non esiste. Allora, come posso dire che non mi piacciono? Posso dire? Ah, c'è il razzista. Ecco, non sanno dire altro questi belli imbusti, di Luci Secconi e compagni, non sono l'idea che è questo. E prendono spunto anche persino da una fotografia che rifà dei bianchi, che dei bianchi, insomma, come si voglia chiamare, degli italiani ragazzi, che hanno fatto nessuno, cioè che ho buttato là una provocazione. Cioè, o difenderai loro, se siamo tutti uguali. E non li posso difendere. Perché anche chi difende quelli, odia quest'altri, cioè noi. Perché questo odio? Noi vediamo le cose. Io ho anche fatto un altro ragionamento. Questo paese democratico va avanti con le elezioni, no? E dalla voce al popolo si fanno le elezioni. Poi le elezioni sono quelle che sono, vince quello che vince, non ci sono preferenze, ci sono tanti problemi. A parte questo, almeno sulla carta, è il popolo che decide. Allora, facciamo fare un referendum al popolo. Chi vincerebbe? Ovviamente chi non ne può più. Vince chi non può più. E quello che dice, no, ci vuole un rimedio. Voglio ributtarli fuori per questo. Lo so, un rimedio. Ci vuole, bisogna risanare un po' la situazione. Vincerebbe sicuramente il secondo. E allora, se Vox Populi, che poi altri dicono, eh sì, ma c'è chi sulla tua bacheca fa dei commenti da razzista e questi non si vedono anche pesanti e non si possono sopportare. Ma il modo è solamente un segnale che ti dice c'è dello scontento, c'è del disagio. E qualcuno va anche di fuori, tanto con quel qualcuno lo sa, l'ho già redarguito, no, perché ha messo su un messaggio in cui si dice dovremmo fare una statua del nuovo Perseo, un nuovo Perseo invece della Medusa la testa di uno zingaro in mano. Ora, questo non mi può andare giù, non mi va giù in nessun modo, perché qui non si taglia la testa a nessuno, sia ben chiaro, se tu continui con questa cosa ti cancello. Infatti ora sembra si stia comportando bene questo, che poi era in fondo l'unico veramente molto pesante sotto questo aspetto. Quindi è un po' la voce del popolo che dice cazzo, e se accettiamo che sia un paese democratico e che il popolo abbia, sia sovrano, abbia la facoltà di scegliere, beh, allora se senti in giro tutto questo scontento, tutto questo non ce la facciamo più, è il popolo che decide, non sarà a guardare con che espressioni. C'è gente che non avrebbe mai votato Lega, mai, ma è costretta quasi, perché è quel partito che in qualche modo rappresenta la possibilità di liberarsi di tutto questo assedio, in qualche modo. Quindi c'è scontento, c'è gente che non è razzista, non è razzismo, è non poterne più. Ecco, vediamo un po' che mi si dice qui. Concordo Gie, sottoscrivo, ecco, meno male. Grazie, come sei? Nicola, ecco, c'è il nome tutto scritto con delle cose così. Concordi e sottoscrivi, eh sì, perché è talmente semplice. Cioè, proprio oggi ho avuto la riprova, perché poi è un argomento che si sente nei telegiornali, fanno servizi di qua, campi Rom, oggi ho visto un servizio che mi sono messo a guardare l'Italia in diretta. Sì, tanto ero lì e hanno fatto delle interviste a degli zingari. Uno dice, a me hanno rubato qua, un uomo di una certa età, insomma capello bianco, mi hanno rubato qua 80.000 euro, 35.000 sterline, 15.000 dollari e un orologio, guarda, c'era la foto di questo orologio, è un Rolex d'oro da 17.000 euro, hanno detto in trasmissione. Cazzo, stai nelle baracche? E questi soldi te li ha dati, ho sempre lavorato. Ma voglio dire, poi gliel'hanno rubati, dice. poi hanno per dire anche, no, hanno messo poi il dito nella piaga, hanno ripreso uno che faceva il disgraziato, che aveva l'elemosina, non cammino bene, c'ho un occhio, non ci vedo, poi si alzava, faceva, andava via da di qua e di là. Sì, tanto in carrozzina invece camminava, cose così. Di fronte a queste cose, e tanto malumore da parte di persone che si ritrovano nei campi rom sotto casa. Cioè, noi non possiamo mandare i bambini giù a giocare. Prima cosa, abbiamo paura che i bambini a giocare a palla giù, con il discorso che tanto ne fanno sparire uno, cioè, e danno paura. E poi dice, se la faccia alla finestra, quello è piscia, lo è caca davanti a tutti, anche rivolto, dice, verso di noi. Cioè, fanno tutti i loro bisogni, è uno schifo, un puzzo, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il modo di convivere, questo è il modo di quantomeno rispettare o anche ringraziare il paese che ti dà da vivere. E l'altro diceva, smettiamo di pagargli l'acqua e la luce. Sapevano che un campo rom si era attaccato per il gas, per l'acqua, per la luce, a una scuola lì vicino. E nessuno faceva nulla. Sono attaccati lì e ciucciano. Qualcuno tanto pagherà, no? È qualcosa di radicato in queste persone. Poi ci sono quelli, so che ci sono anche, dei poliziotti, sono entrati in polizia italiana, di origine rom, insomma rom, che servono molto per riuscire a parlare, a tradurre, a, insomma, avere dei contatti con queste tribù. Quindi ci sono quelli che si danno da fare, quelli che sicuramente cambiano vita, insomma, anche perché se uno vuol vivere un po' meglio, perché poi quello che con tutti i soldi aveva lì, quell'orologio, cioè, me l'ha lasciato mio padre. Cioè, e tuo padre a chi l'ha rubato? Il Rolex da 17.000 euro. E uno vive nella baracca, dice, cioè, c'è un puzzo di un tanfo di umidità, di tutto, e c'erano tutti i soldi. Cioè, capito? Capito la situazione? E come si può amare? Io posso dire, a me non piace, a me non mi piacciono i rom. E non sono razzista se dico questo, prendo solo atto di una realtà. A proposito di bambini scomparsi, cosa ne pensi di quella ragazza del sud, Sara, che è scomparsa? Quando la vedo te lo dico. No, Sara non lo so, è molto oscura la cosa, perché era venuto fuori che lei aveva intenzione di scapparsene e di non tornare più a casa, sai, a volte uno può avere queste intenzioni. Ragazzo, cioè, sto fuori un mese o una settimana, cioè, e poi torno. In realtà credo che sia più dura la faccenda, perché, ma speriamo di no, speriamo che la ragazza sia sana e salva da qualche parte, che si faccia beffe di tutto e di tutti, ma in realtà può darsi benissimo che di solito quando succede questo, poi o non li trovi, il cadavere di quella poveretta trovata sopra la chiesa, che ancora lì devo ancora capire, il cadavere sopra la chiesa, chi c'entra e chi non c'entra, il bottoncino rosso e tutto il resto. E perché il prete sapeva e non ha detto che lì c'era questa vecchia mummia, insomma, questo povero cadavere. La Sara, insomma, di solito non va a finire bene, però io mi auguro di sì. Ho anche pensato una cosa, siccome ora ricomincia, non so se è già ricominciato, ricomincia chi l'ha visto, che sia tutta una macchinazione della RAI. Sì, perché devo cominciare con un caso, no? Un caso forte, bello pubblicizzato. Sara, ti si dà sordi, te sparisci per un po'. Tanto la tua mamma se ne frega, no? Quella povera donna fa sempre gli appelli ai capo dello Stato, ai Papa, che come se il capo dello Stato potesse andare a cercarla e trovarla. Insomma, vabbè, cioè, te sparisci per un po', poi ti si fa riapparire. Sai, ho pensato questo, cioè l'inizio ritorna, chi l'ha visto ha bisogno, attenzione, pensiamo alla televisione com'è, come ha bisogno di essere, no questa, quella, la televisione, no? Truman Show, effettivamente. Quindi ho pensato anche questo di Sara, devo dire la verità. Mi si chiede cosa ho pensato? Ho pensato anche questo, maligno. Dunque andiamo a vedere, sai che ci ho pensato anch'io? Allora, come minimo siamo un 200.000, perché effettivamente sì, cioè, perché ho visto il promo di chi l'ha visto, con la Sciarelli. Sciarelli deve essere dispiaciuta che sia morto Cossiga, vero? Sai, con Cossiga, la Sciarelli, Sciarelli, insomma, l'ha fatta cavaliere del lavoro, cavaliere dell'ordine, non so che. Forse l'ha cavalcata, non lo so perché. Lei andava lì per un servizio, lo seguì in un viaggio e la fece cavaliere. Davvero? Lui era capo dello Stato, poteva farlo. Ma per dire, ora ne fa chi l'ha visto, capito? Poi si dice Berlusconi, con le donne, poverino Berlusconi, ma che vuol dire? Povero uomo. Poi dice che i nani ce l'hanno, sì, sono piccini ma ce l'hanno, sì. Allora, se tanto mi dà tanto, anzi se tappo mi dà tappo. Insomma, questo discorso oggi mi ha chiarito le idee, questi signori che danno di razzista così facilmente a quello, a quell'altro, a Pinco e a Pallino, alla fine sono loro i razzisti, ma e non di poco, ma razzisti peggiori di quelli che indicano loro, perché sono razzisti contro noi stessi. Ora come faccio io a essere razzista contro me stesso? Non posso, ma non posso nemmeno essere razzista contro gli altri, però posso dire che quelli di non mi piacciono e non è razzismo. Io dico, non mi piace, lo confermo. Sì. Pino, c'è qualcosa che non ti piace? Tutto. Ti piace tutto?
Non so di che parte.
No, è arrivato ora, non sapevo. No, per esempio, i francesi ti stanno simpatici?
Sì,
così. Ma c'è qualcuno che dice, madonna, tanto sono antipatici quelli, no? Cioè, la gente dice, i francesi mi stanno sul culo. Bella la Francia, però. Sono antipatici. Tu me l'hai detto anche te qualche volta. No, non è vero. Non fa. Ora perché lui vuole, non vuole inimicarsi nessuno, il little David qui, capito, c'ha l'impresa qui, è l'imprenditore, lo sai voi. Però, diciamo le cose come stanno. Se io dico, i rom non mi piacciono, è come se uno dicesse, gli americani mi stanno sul culo. Cioè, voglio dire, è la stessa cosa. A lui non gli dici razzista, ma a me lo dici perché? A me stanno sul culo gli americani perché hanno bombardato Hiroshima e Nagasaki. È una buona ragione, no? Accidenti. O no? Hanno ammazzato molte persone. Perché hanno avuto come presidente Bush. È un'ottima ragione per stare sul culo gli americani. Ma dicendo questo, nessuno ti dice razzista. Eppure dai, generalizzi, dici gli americani, i francesi, i tedeschi. Oh, tedeschi, oh. E perché? O come mai? Tu dici rom, razzista. Ma che cosa vi lega a questa gente qui? Cosa c'è dentro di voi che vi porta a difendere per forza l'indifendibile? Non lo so. Però oggi con quella foto che ho messo e che non riguardava i rom, ho avuto delle bellissime conferme. Nessuno ha voluto mettere sullo stesso piano il rom e l'italiano che sporca. Il rom sì, difende, l'italiano no. Allora, voi dovete difendere anche l'italiano che è sporco, se difendi il rom. E se dici, siamo tutti uguali. Allora, chi è il razzista? Vi porterò, io ho il primo numero della difesa della razza. Sapete quella rivista che usciva durante il fascismo? Il primo numero, la difesa della razza, è un comico, leggendolo ora, assurdo, veramente, no? La bella rivista, sì, che un giorno vi porterò, quando ritroverò fra il bailam delle cose che ho. E così magari si impara qualcosa su di voi, non certo su di noi. Vabbè, insomma, poi uno ci sarà libertà di pensare, di esprimere una preferenza o una non preferenza. Ma insomma, è bella questa. Cioè, pensa a un paese in cui non si possa dire non mi piace quello, non mi piace quell'altro. Automi. Non c'è più libertà. In G sparisce perché non può fare un programma, perché in G non è adatto a quel paese. In G deve andare a nascondersi o cambiare nazionalità. Perché la libertà è uno dei grandi valori della nostra umanità. La libertà e l'amore e la felicità. E queste sono le cose che noi dobbiamo perseguire. Ma voi no, voi non amate. Voi odiate. Odiate la vostra stessa stirpe. Vi sentite forse in colpa? La felicità. Tutti, come dicono gli americani, come dice la carta, questo li uso per pure gli occhiali, la carta dice tutti devono ambire alla felicità, al raggiungimento, al perseguimento della felicità. Ed è la frase più giusta. È giusto che sia nata in America, perché di base l'idea americana è giusta, ma si è sporcata tanto e si è rovinata tanto. Perseguire la felicità. Non è con l'odio, ma con l'amore. Quindi voi razzisti, amateci. Non siamo cattivi. Siamo buoni. Un po' stronzi certe volte, ma amateci lo stesso, siamo tutti uguali, anche se siamo noi italiani, bianchi, se non siamo zingari, scusateci tanto, ma siamo nati così, io non ci posso fare niente se sono nato bianco. Avrei tanto voluto, ma non posso. Come faccio? Amiamoci di più. Amatevi fra voi, figliuoli, perché l'amore è alla base della felicità. Non c'è felicità senza amore, non c'è amore senza felicità, anche se fuggevole a volte. Quindi, ecco che è. Riccardo Azzurri e Maxim, Massimo. Ecco, sono due che hanno, Riccardo Azzurri lo conosciamo, che hanno chiesto di mettersi in contatto con videofinanze.tv per poter parlare con me. Dovete scrivere, digitare, però prima vi mettete in contatto con videofirenze.tv attraverso Skype. Quello si chiama Skype. E così potete intervenire quando volete con dei messaggini gratuiti. Io devo dire, invidio tanto quelle TV che fanno passare quel bachino con tutti i messaggini fatti dal telefonino al 48, tra questi numeri qui, no? Che costano un euro e mezzo, 75 centesimi. Santi soldi si farebbe, magari, no? Mi fa gusto che a quelli che il calcio non lo facciano più. Sai, Pino? Hai visto quelli che il calcio, dove sottopassano tutti i messaggini delle persone, che a volte sono stupidi proprio, però fanno cassa, perché costano, quelli, non è il normale messaggino, no? Ma sai, uno per apparire, non lo fanno più su quelli che il calcio, perché se ne servivano i mafiosi per mandarsi i messaggi in codice. Uno mandava i messaggi, l'altro guardava quelli che il calcio, vedeva passare i messaggi e sapeva, magari dal carcere, c'era tutto questo sistema. Hai visto? hanno scoperto questo. Ti piace questa cosa? No, mi pare questo un disastro. No, hanno scoperto. E quindi, proprio su quelli che il calcio. E quelli che il calcio ha dovuto rinunciare a questo gettito. Non cascateci in questi gettiti, in certi numeri, che scrivono piccino, che costa un tot. Non cascate su quelli che vi fanno prendere le gratis le suonerie. Mamma mia, brutta suoneria, no, virgola, vergogna, quella con, sugli ultimi mondiali. Quelli, dice, questo è di regalo. Quando tu accetti quello, tu accetti un abbonamento che ogni settimana ti portano via almeno 5 euro, capito? E tu non sai, ti mandano della roba, dei contenuti, e via, anche te non lo sai, ma te li succhiano dal tuo credito del telefonino, capito? Cosa credi? Perché ti danno una suoneria gratis. Non ci cascate, Eppure tanta gente ci deve cascare perché ovviamente non legge bene le parole scritte piccine, oppure insomma, se no non ci sarebbe continuamente questa pubblicità, le suonerie. Non cascateci nei messaggini da far vedere così, ma nemmeno nel voto del Grande Fratello, nelle votazioni, nel televoto, qualunque sia. Tuttora c'è il televoto. Ma perché ci avrà il televoto? Vedete che il televoto costa. E dice, ma io devo votare quel cantante, votare quella cosa, quell'altra. Mi pigliano i soldi. È fatto solo per prendere i soldi. Ma ci prendono per il culo, perché quando a un certo punto tu vedi stop al televoto, un minuto dopo, ma nemmeno, è già pronta la busta del risultato. Ora, vabbè, ci sono i computer e per carità di Dio sicuramente si fa presto, ma non così presto. Scusa, ma ho visto a volte, Grande Fratello, fanno un bel po' di soldi di televoto e poi buttano fuori chi vogliono loro, insomma, capito? Non cascate gente di voto. Queste sono tutte cose fatte per prendervi per il culo e per prendervi dei soldi. E voi fate questa, siete un piccolo anello, una enorme catena di trombati proprio. Quindi, il voto popolare, il televoto, ma quale? Ma quando mai? Che c'hanno già la busta pronta. Vabbè, vedi nella vita, ragazzi, quante cose. Sta attento a tutto, attento a tutto. Però oggi si è fatto un bel discorso, visto? Si è fatto un discorso lungo, non passato nemmeno un sondazzo, e si è parlato di un sacco di argomenti. A me piace molto così, mi piace svariare, però tornerei volentieri sugli Etruschi. Cosa dicevo prima? Gli Etruschi hanno quel fascino del venuto da fuori. Perché? Perché? Perché sono venuti dall'Oriente o dal Medio Oriente. Quindi non sono nativi di qui. Quel mistero di cui parlavo è anche per questo. Mentre i Romani, gli antichi romani, romani, e ande qua, nella stanziali della zona di Roma e dintorni, insomma l'Italia era, gli Etruschi erano diversi, arrivavano con un alfabeto molto simile a quello greco, con delle raffigurazioni, per esempio, delle statue, ho visto una a Villa Giulia, a Roma, Museo di Villa Giulia, bellissima, un Apollo sorridente che era praticamente greco, c'è qualche piccola differenza, ma siamo lì. Ebbene, bellissimo, tra l'altro. Peccato messo in un angolo lì, vabbè. A Villa Giulia ci sarebbe da fare, a Campagnosa, vabbè. ma quella è Roma. Quindi, come vedete, gli Etruschi, noi diciamo discendiamo dagli Etruschi, qualcuno discenderà anche dagli Etruschi sicuramente, però non sono sicuro che noi a Firenze, per esempio, discendiamo dagli Etruschi. Peraltro, perché no? No, Firenze è stata fondata dai Romani comunque, con il Cardo, il Decumano, tutto, mancava nulla. Gli Etruschi stavano a Fiesole, l'Intanai lassù. Insomma, non erano il popolo di fuori, si sono estinti, cioè sono spariti. Gli Etruschi sono spariti, i Romani sono rimasti. È vero. E un po' tutti noi siamo romani. Oh, ma quante volte ho sentito dire i romani mi stanno sul cazzo, non sopporto i romani. Anche io a volte lo dico. Ho tutto questo romanesco. Sono razzista? Sono razzista. Tutti i tifosi delle squadre di calcio? andiamo via. In ogni caso, appunto, gli Etruschi arrivarono fino al nord dell'Italia, sud, molti commerci, molti scambi, e molto Lazio, e anche Toscana, certo, beh, tutta la Toscana, però insomma, sai, l'Etrusco vero, la sua zona va dall'Arno al Tevere, ha presente i due fiumi, no? Che poi vanno a finire in mare, quindi diciamo che sono grosso modo paralleli, non sono, ma insomma. Ecco, dall'Arno a nord, al Tevere al sud, quella è la zona etrusca e comprende molto Lazio, anche molta Toscana. Andate a Vulci, a vedere le zone e anche il museo, e c'è tanta roba nella zona. Tu vai nel museo di Vulci, è in un castello antico medievale, bello, in mezzo alla campagna, quindi isolato, no? C'è anche un ponte sul fiume Fiora che è fantastico, tutto di pietra, e quando arrivi lì trovi tutti gli spidi. Cosa sono gli spidi? O spiedi, però lì li chiamano spidi. Spidi Gonzales, sì, perché quando è necessario scappano molto velocemente, sono i tombaroli che hanno questi spilloni, che sono dei lunghi spilloni, no? Non sono spilli, sono proprio belli solidi, con un manico così, che servono per tum, saggiare il terreno, per sentire se c'è o non c'è. Trovano duro, c'è il duro, è la copertura di una tomba. Per dire, e lì ne hanno tanti, sequestrati tanti, sai, e tutto sulle pareti esterne del cortile di questo bel castello che c'è al museo, sono tutti messi alle pareti, tutti incrociati, questi spiedoni così, e lì vedi che i tombaroli sono passati da quelle parti, e come. Poi vai a Tarquinia e trovi le tombe dipinte, insomma. Ma gli Etruschi avevano questo fascino, questo mistero, mai del tutto chiarito, però in gran parte, insomma, riconosciuto. E dovete dire, noi si discende dagli Etruschi perché ho qualche dubbio perché sì, gli Etruschi avranno lasciato progenie, ovviamente, però quando gli Etruschi sono spariti, era molto prima di noi, io, te, noi che siamo viventi adesso, siamo per il momento viventi, e quindi magari siamo romani, au! E con questa sconfortante affermazione io vi lascio. Sì, vi lascio. Allora, sapete che non vi lascio zazà, che rimane sempre fuori onda. Devo farvi... No, scusate, ma io non le ho usate stasera perché mi tolgono luce. Non so perché la telecamera qui riconosce più loro che me. io divento scuro, pigliano tutta la luce loro, ma sono i miei Pegasi che oggi tornano a casa, sì, perché avete già visto, settimana prossima avremo un ospite molto molto particolare, diabolico, sì. Quindi avremo anche l'ospite in studio di Ciccia, sì, il direttore di questa rivista che sta per uscire, Prato nel mondo, dico bene? Sì. Sarà anche l'impaginatore, ti ho portato il libro, anzi, sono tutti i miei libri, tutti e tre, perché uno non è più, non si trova più. Ok? Bene, allora, ovviamente c'è questo fatto, essendo venerdì, noi ci vediamo lunedì, e vi lascio lunedì, e non posso altro che dirvi, oh, ci si riuni, sì. Ma nel frattempo non fate troppo gli stronzi. Ciao da G. Ciao. Ciao. Oh. Razzista. Mettiamo questo, dai. Ecco il tappo, te lo metto, l'è della misura giusta, guarda, l'è perfetto, così non uscirà nemmeno uno stronzo, etto. Cara tavolo e sì. Bra. Venite voi, vieni, andiamo.